Il Signore sia con voi, fra tutti, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Domenica in Gaudete, domenica della gioia, carissimi fratelli e sorelle, caratterizzata dalla possibilità anche di usare il colore rosaceo al posto del viola per dare un tono significativo, anche attraverso i segni, come anche la possibilità di usare i fiori sull'altare, che durante l'Avvento non si usa. Domenica che siamo quindi chiamati dalla Chiesa a rallegrarci, le letture ci invitano proprio a questo. Innanzitutto il profeta Isaia, che ci accompagna durante il tempo di Avvento. Vi dicevo l'altra domenica che Isaia, Giovanni il Battista e in particolare la Vergine Maria sono i tre protagonisti di ogni Avvento, e Isaia con i suoi testi, i suoi oracoli ricchi di speranza, ricchi di confidenza, annunciati all'epoca un popolo in cattività, un popolo in schiavitù, un popolo oppresso, vuole ridestare il cuore di questo popolo alla fiducia, alla confidenza e alla certezza che Dio non li ha abbandonati, e che viene quella che la Scrittura chiama vendetta di Dio, e che dobbiamo capire, perché a noi suona male questo termine, no? Vendetta, ma il termine biblico vendetta altro non vuol dire che giustizia, è la giustizia di Dio, che sarà quella di confortare gli afflitti, di asciugare le lacrime dei sofferenti, di consolare i suoi poveri, i suoi oppressi. E abbiamo ascoltato parole che annunciano un cambiamento totale, una novità di gioia, di bellezza, di luce, come quella raffigurata dal deserto, dalla terra arida, che diventa un giardino, no? E poi anche quella della irrobustire le mani fiacche, rendere salde le ginocchia vacillanti. E dice ancora Isaia questa parola che troviamo spesso nella Bibbia, che io dico che è una parola, io la chiamo sacramentale, cioè che in un qualche modo produce ciò che significa. Questa parola è così bella, è così intensa, così forte, è quella di coraggio. Dice il Signore al suo popolo: coraggio. Quando non possiamo fare niente per una persona perché sperimentiamo l'impotenza umana, la fragilità, il limite, quando non possiamo intervenire nella situazione degli altri, possiamo però dare loro questa parola di speranza, di fiducia, di consolazione. In qualunque situazione di lutto, di afflizione, di prova, di sciagura in cui veniamo, quando tu dici a una persona coraggio, non sei tu che lo dici, è Dio che lo dice attraverso di te. Coraggio, forza, riprenditi, fiducia nella vita, di quella vita di cui autore, protagonista, sostenitore, accompagnatore è Lui, è Dio, che è amore e che ha verso ciascuno di noi progetti di pace, progetti di gioia, progetti di amore. Questa è la speranza cristiana. E la speranza cristiana va al di là di quelli che sono i nostri desideri. Non dobbiamo identificare la speranza cristiana in ciò che noi concretamente speriamo, perché la speranza cristiana è qualcosa che va al di là dei nostri desideri, al di là dei nostri progetti. La speranza cristiana è fondamentalmente: Signore, io credo nel Tuo progetto, io credo nel Tuo disegno, io credo che Tu hai per me un progetto di pace, un progetto di gioia, un progetto di amore, al di là di quello che io spero, al di là di quello che io vivo, al di là di quella afflizione o di quella croce, di quella prova in cui io sono immerso. Signore, io credo che il mio orizzonte, il panorama della mia vita non è racchiuso in questa situazione, non è racchiuso in questa circostanza, ma è aperto a un futuro in cui Tu brilli come sole, come luce, come gioia nostra. E poi abbiamo San Giacomo nella seconda lettura, in cui in diversi modi ci parla della pazienza. Per tre volte nel brano che abbiamo ascoltato ci parla della pazienza. Se continuiamo a leggere questa lettera, che è breve ma così ricca di insegnamento, la lettera di Giacomo, troviamo che ancora dopo questi passi parla ancora della pazienza che dobbiamo avere nella vita. E diceva Caterina da Siena nel suo dialogo della Divina Provvidenza che la pazienza è il frutto più squisito dell'amore. La pazienza è il frutto più squisito dell'amore, perché chi è che è paziente se non colui che ha un cuore grande, un cuore che va al di là e che vede nella sua fede, nella sua speranza, nella sua carità, vede il Signore e lo aspetta, la positività, vede il positivo in tutte le situazioni in cui magari gli altri vedono solo il negativo. E colui che è paziente sa aspettare con fiducia e sa anche un'altra cosa, quello che dicevo prima, sa infondere coraggio a coloro che vivono nella prova. E questo cuore grande, questo cuore forte, questo cuore paziente che sa incoraggiare gli altri nelle situazioni di sventura, perché sa che Dio è buono, e lo sa non perché lo ha studiato a scuola o gliel'hanno insegnato al catechismo, lo sa perché non perché lo ha letto, ma perché lo ha sperimentato nella sua vita che il Signore è buono. E il Signore è buono e lui lo ha sperimentato non tanto perché tutti tutto nella sua vita è andato dritto, tutto nella sua vita è andato storto, ma perché proprio quando le cose andavano male ha colto la sua presenza. Proprio quando viveva il dolore, proprio quando viveva l'afflizione, proprio quando c'era una prova grossa, proprio lì ha sentito la presenza di Dio che lo accompagnava, lo illuminava, lo fortificava, lo guidava. E ha capito quanto è buono il Signore, perché lo ha sperimentato. E allora quando una persona ha questa esperienza di Dio diventa uno che incoraggia e che dà agli altri uno stimolo, una spinta per ritrovare quella forza che il Signore non cessa di infondere nei cuori di chi ama. E infine il Vangelo, che ci mostra ancora una volta quest'altro protagonista di ogni nostro avvento, Giovanni il Battista, in un momento difficile della sua vita. Era stato imprigionato, era lì prigioniero e, racconta Matteo, manda qualcuno dei suoi a chiedere a Gesù: ma Signore, ma Gesù, sei veramente tu il Messia? Sei veramente tu colui che noi attendevamo? Che momento tragico per Giovanni, perché? Perché quelle certezze interiori, ricordiamoci che Giovanni era colui che aveva indicato Gesù al mondo come il Messia, ecco l'agnello di Dio, è lui il Messia. Ho visto lo Spirito scendere su di lui come colomba, aveva partecipato a quella manifestazione sul Giordano in cui i cieli si erano aperti e la voce di Dio aveva detto: questo è il mio figlio, ascoltatelo. Ma adesso si è dimenticato tutto. Adesso tutta questa esperienza che aveva fatto non c'era più. E nel dolore, nell'afflizione della prigione entra nel dubbio, ma mi sarò forse sbagliato? Sarà veramente lui? Sarà un altro? Ho fallito la mia missione? È proprio vero che nei momenti di difficoltà, nei momenti di prova, cominciamo a dubitare e cominciamo a entrare in crisi, e a questa crisi è stato sottoposto anche Giovanni. Però Giovanni ci indica il modo di uscire dalle nostre crisi, le inevitabili crisi di crescita nella nostra vita, in cui viviamo l'oscurità, in cui sentiamo la nostra fede traballare, in cui ci facciamo tante domande, in cui entriamo nell'angoscia. Giovanni ci indica il modo per uscire dalle crisi. Cosa ha fatto lui? Non è andato a destra, a sinistra, a risolvere la sua crisi. Ha mandato i suoi a chiedere a Gesù. Perché Gesù desse una risposta. Se noi facessimo come lui nei nostri momenti di oscurità e andassimo da Gesù a chiedere che ci risolvi i nostri dubbi, a Gesù che sollevi i nostri nubi, a Gesù che risolve le nostre questioni, lui opererebbe da quello che è, e lui è Dio. È Dio che fa nuovo tutto e risolve ogni questione alla sua maniera, non alla nostra, alla sua maniera. E vediamo in che modo Gesù risponde a Giovanni. Vedete, c'è un particolare che mette in evidenza il Vangelo di Luca e non lo troviamo nel Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato. Qual è questo particolare? Che questi discepoli di Giovanni vanno da Gesù, si presentano a Gesù e gli dicono: guarda, Giovanni ci manda a dire, ecco, ma sei tu? Qui abbiamo ascoltato Gesù che risponde subito: andate e riferite a Giovanni, i ciechi vedono, i morti risuscitano. Nel Vangelo di Luca c'è un particolare che ci aiuta a capire meglio quello che è successo. Qual è questo particolare? Che quando i discepoli chiedono a Gesù: Gesù, sei tu colui che deve venire? Giovanni vuole saperlo. Gesù non risponde subito, è un particolare illuminante. Gesù non risponde subito, ma comincia a operare i suoi miracoli, comincia a predicare, a guarire. Dopo che quelli erano stati lì con lui, dopo che avevano partecipato a quello che lui diceva e faceva, dopo dirà: ecco, adesso andate a dire ciò che avete visto e riferite a Giovanni, quello di cui siete stati spettatori. E questa è la soluzione che ci dà sempre il Signore. Vi siete accorti che quando pregate nei vostri dubbi, nelle vostre angosce, nelle vostre difficoltà, il Signore non vi risponde mai subito, mai, mai. Non ci risponde subito. Non prende la bacchetta magica e dice: ecco, ho risolto la tua situazione. No. Ma ti spinge a fare esperienza, a stare con Lui, a fermarti con Lui. Ti spinge a incominciare a mettere in pratica il Vangelo, a pazientare attivamente, a vivere l'amore. Ed è mentre che tu vivi il Vangelo, mentre che tu sperimenti la verità del Vangelo, mentre che tu fai questa esperienza, che Lui ti risolve tutto. Ti risolve le tue angosce, i tuoi dubbi, ti dà le soluzioni ai tuoi problemi, ma mai te le dà come tu le avevi pensate, come tu le avevi progettate, come tu le avevi desiderate. Perché Lui, essendo Dio, ci mette sempre in un piano divino di superamento e ci dona la sua grazia, il suo Santo Spirito, che ci porta su un piano più elevato. Ed è questo che fa il Signore, ci porta su un piano più elevato e i nostri problemi ce li fa vedere in un modo diverso e ce li fa risolvere con la dolcezza, la suavità e la luce del suo amore. E dice infine Gesù: beato chi non si scandalizza di me, beato chi non si scandalizza di Dio. Perché il modo di Dio non è il nostro, le sue vie non sono le nostre, il suo modo di amarci non è il nostro modo. Il suo modo di venirci incontro non è quello che noi ci prospettiamo. Beato te, beato io, se accolgo il modo di Dio nella mia vita. Beati noi, se accogliamo le modalità di Dio nella storia del mondo. Beati noi, se non ci scandalizziamo del silenzio di Dio. Beati noi se non ci scandalizziamo dell'apparente impotenza di Dio. Beati noi che non ci scandalizziamo dell'apparente fallimento e sconfitta di Dio, che nel mondo sembra sconfitto perché il peccato, la mondanità, l'effimero, il vuoto sembra trionfare. Beato io se non mi scandalizzo di questo, perché nell'apparente vittoria del mondo so cogliere nella mia fede che in realtà è Lui che vince. E vince sempre, ma vince sempre lì sulla croce. E lì dove c'è un crocifisso, non mi riferisco a un crocifisso statua, legno, marmo, ma lì dove c'è un crocifisso uomo, un uomo che soffre, c'è Lui che vince. Questa è la mia fede, vince a modo suo, non a modo nostro. Perché Lui ha vinto la morte anche per ciascuno di noi e per ogni crocifisso che nella storia dell'umanità vive l'oppressione, l'ingiustizia, la solitudine, l'affranto, la morte. Lui ha vinto anche per loro. Questa è la speranza cristiana. E conclude Gesù dicendo: avete visto, Giovanni è stato il più grande, ma tra i nati da donna, ricordatevi che il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni. Guardate che quello che ci dice Gesù è molto forte. Il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista. Cioè noi che abbiamo ricevuto il battesimo noi siamo questi piccoli del regno dei cieli, noi siamo più grandi di Giovanni Battista. Tutto questo l'abbiamo ricevuto in dono, tutto questo dovrebbe essere custodito con cura, con accuratezza, con devozione, con amore. Purtroppo sappiamo che tutta questa ricchezza, tutta questa gloria, tutta questa santità spesso è vissuta senza consapevolezza, senza attenzione, senza amore. Chiediamo alla Vergine Maria, la nostra Madre e Maestra, che ci accompagna in questo avvento, in ogni avvento della nostra storia, della nostra vita, che ci aiuti a renderci conto della santità del dono ricevuto, del valore di quel battesimo che dobbiamo vivere ogni giorno della nostra vita, con una vita tesa a quei valori che Gesù ci ha promulgato, soprattutto quando, morendo sulla croce, ci ha detto: ho sete, desidero fermamente il vostro amore e che la vostra vita sia ripiena di questo amore che io oggi vi dono in questo modo.